È un piacere per me, Moira Bubola, introdurvi in questo spazio serale dedicato alla letteratura, un momento che vi propone il meglio di Alice, il nostro magazine dedicato ai libri, alle storie e alle idee. E per Natale ho selezionato da ascoltare o riascoltare l'intervista che Natasha Fioretti ha fatto al grande scrittore israeliano Eshkol Nevo. Nevo racconta anche il suo rapporto con Israele e entra nel merito di cosa comporti stare lontano dal suo paese, che è in guerra. Perché stare lontano? Perché Eshkol Nevo insegna scrittura creativa alla scuola Holden di Torino e dunque trascorre lunghi periodi in Italia. Recentemente è stato invitato dal festival Endorfine e ha subito catturato una differenza che contraddistingue l'Italia dalla Svizzera italiana. Buon ascolto!
Libri, storie e idee. Eshkol Nevo, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio.
Allora, ormai da diversi mesi la sua agenda è fitta di presentazioni per il suo nuovo libro Legami, una raccolta di racconti brevi uscita per Feltrinelli, e proprio lo scorso weekend lei è stato ospite qui a Lugano del Festival Endorfine. Com'è andata?
Prima di tutto è uno dei luoghi più belli che abbia mai visitato. Facevo jogging al mattino nel parco, lungo il lago. E la bellezza, sa, può guarire. E io in un certo senso sono stato guarito da Lugano. Questo almeno è quello che ho sentito. È stato affascinante riscontrare che anche se la lingua parlata a Lugano è l'italiano, ha in sé una vibrazione diversa, una Swiss vibe. All'incontro c'era molta gente, la sala era piena di gente, di lettori e ascoltatori. Ma sto ancora cercando le parole per descriverlo. La sensazione che ho ricevuto dal pubblico è stata particolare proprio per il fatto della lingua. Dunque è affascinante rendersi conto di come basti viaggiare 40 minuti da Lugano a Como, due città vicine. In entrambe si parla l'italiano, ma tu senti un tipo di vibrazione diversa.
Una curiosità prima di continuare: io l'ho presentata pronunciando il suo nome Eshkol Nevo, però le volevo chiedere, è corretta questa pronuncia oppure la pronuncia corretta è Eshkol Nevo come spesso la sento chiamare?
Ho due personalità. La prima si chiama Eshkol Nevo, questa è la pronuncia originale, ma poi ho una seconda personalità che risponde invece alla pronuncia in italiano, che pure mi piace molto. Eshkol Nevo, così mi chiamano in Italia, e mi piace. È come se fossi un'altra persona. The Italian Eshkol Nevo si veste molto meglio e beve vino. Insomma, non correggo le persone quando mi chiamano Eshkol Nevo.
Allora, dicevamo che è impegnato nella presentazione del suo libro, dunque manca da casa da diverso tempo. Come si sente pensando a quanto sta accadendo quando pensa a casa?
Casa è un posto solo. La mia casa è Israele, dove stanno le mie figlie. Casa è dove stanno i miei amici. Non ho dubbi su cosa rispondere quando mi chiedono dov'è casa. Il 7 ottobre, quando è iniziata la guerra, ero in Italia. In quei giorni insegnavo alla scuola Holden di Torino. Gli amici in Israele mi dicevano: non tornare, qui è un incubo. E io invece mi ostinavo a cercare i biglietti per il volo di ritorno in Israele. E quando sono tornato è stato un incubo, è stato un inferno, ma ero a casa. L'Italia invece è la mia seconda casa, la casa letteraria, potremmo dire. Mi sento sostenuto, accolto, c'è una grossa comunità di lettori che cresce sempre di più, ma è la mia seconda casa. La mia prima casa sarà sempre Israele.
Ecco, si sente colpevole in un certo senso, stando lontano da casa e portando in giro il suo libro per le presentazioni?
No, colpevole non è la parola giusta. La parola che userei... Vede, nei primi sei mesi non volevo viaggiare. Declinavo tutti gli inviti e le offerte che mi chiedevano di viaggiare al di fuori del mio paese. Sentivo il bisogno, in un certo senso, delle mie storie, delle mie parole, le letture, workshop. Ogni cosa che facevo a casa sembrava cruciale, aveva un effetto terapeutico per le persone che incontravo. Più tardi, in un secondo momento, Mi sono detto che non è male di tanto in tanto respirare un'aria diversa come quella svizzera, senza guerre. Fa bene avere una prospettiva sulla propria vita da lontano e dunque adesso sono in cerca di un equilibrio. Faccio brevi viaggi per presentare il mio libro, tour di presentazioni, poi torno e così via.
Ecco, lei è uno scrittore. Come vede il suo ruolo in questo tempo? Si sente un intellettuale che ha qualcosa da dire, un intellettuale che ha una precisa responsabilità?
Dipende dai momenti, dalle circostanze, ed è un sentimento molto personale. Non sono un politico, non devo obbedire a quanto dice il capo del mio partito. Del mio comportamento non devo rispondere a nessuno. Seguo semplicemente i miei sentimenti e le mie sensazioni. E negli ultimi 11 mesi queste mi hanno detto che c'è bisogno di me in un senso terapeutico. Non mi si chiede di essere un intellettuale, ma una persona che ascolta. Non sono richieste mie conferenze o grandi presentazioni, piuttosto incontri con piccoli gruppi di persone che hanno bisogno di essere ascoltate, aiutate, anche a raccontare le loro storie. Vediamo, nessuno pensava che sarebbe durata così a lungo. Sto facendo lo scrittore in senso psicologico e non intellettuale. Inizialmente l'ho fatto per 2 mesi, ma poi questa situazione andava avanti. Anche adesso ho ricevuto le richieste di 3 persone appartenenti ognuna ad un gruppo differente. Soldati, persone ferite e anche le famiglie delle persone rapite. E questo al momento è quanto succede. Ricevo tante proposte che richiedono le mie abilità terapeutiche più che intellettuali.
Ecco, è vero che ha una figlia nell'esercito?
Sì, sarà nell'esercito fino al prossimo aprile. Non è arruolata come soldato combattente e questo, devo dire, mi solleva. Significa che non corre alcun pericolo. Attualmente ricopre un ruolo che potremmo definire di carattere educativo, e cioè aiuta gli studenti israeliani a migliorarsi e sta facendo un buon lavoro. Il suo sogno, una volta finito il servizio militare, è quello di insegnare. È difficile capire il mondo militare da fuori. Io mi augurerei che non ne avessimo bisogno, ma per alcune persone, in particolare le donne, a volte nel nostro paese può essere un buon modo per attivarsi. All'età di 21 anni possono svolgere attività davvero significative e sono orgoglioso di lei. Invece la mia seconda, al contrario, vuole essere un soldato combattente. Questo è un problema.
È un grosso problema, direi.
Sì, un grosso problema. Non so se davvero andrà così. Penso che non dormirò più la notte. Come donna, se vuoi essere un soldato combattente, devi firmare un contratto che ti chiede di servire come un uomo, il che significa per un periodo di 3 anni e mezzo. Fino a novembre abbiamo ancora un po' di tempo e poi spero che tutto vada bene, che nonostante tutto sarà al sicuro.
Magari cambierà idea fino ad allora.
Non è il tipo di ragazza che cambia idea, è molto indipendente, ha le sue idee e lo rispetto.
Ecco, tornando ai suoi libri, in una registrazione fatta qualche tempo fa per la scuola Holden, lei racconta di come le sue storie spesso abbiano origine da un elemento disturbante, come nel caso di Campane, il racconto contenuto in Legami. Ecco, come mai dice questo, che le sue storie appunto iniziano da un elemento appunto di disturbo?
Perché si rompe la routine. Mi trovo nel mio appartamento a Torino, meraviglioso peraltro, il più bello nel quale io sia mai stato, e voglio andare a dormire. Vado a dormire e nel bel mezzo della notte vengo svegliato dal suono delle campane che si trovano a 50 metri dalla mia testa. E così continua per tutta la notte e io non riesco a dormire perché il rumore è troppo forte. La notte seguente il problema si ripete. Nella realtà è stato un vero incubo perché non riuscivo a dormire e dovevo insegnare. Durante la giornata bevevo un espresso dopo l'altro per stare sveglio e poi un caffè lungo, finché sono entrato in un circolo vizioso per cui non dormivo e sono diventato dipendente dalla caffeina. Sono diventato matto e molto nervoso. Ma l'esperienza si è dimostrata essere un buon incipit per una storia. Ho iniziato a chiedermi, what if? Cosa succede se? Cosa succede se vado dal prete e mi confesso? Gli confesso che non riesco a dormire e gli chiedo di abbassare il volume. Tra l'altro, da quando la storia è stata pubblicata, le persone mi mandano testimonianze da tutto il mondo per dirmi che questo è un fenomeno diffuso. Le persone si lamentano delle campane, i turisti, i locali. Non sono l'unico, è un fenomeno globale.
Ecco, lei scrive storie brevi, ma anche romanzi. Penso in particolare alla Simmetria dei desideri, uscito nel 2010 per Neri Pozza. E quali sono allora le sfide nell'uno e nell'altro caso?
Short stories.
Le storie brevi sono come il marmo, qualcosa di simile, una materia che devi costantemente levigare. Nei racconti brevi sottrai costantemente, cancelli. Molto viene lasciato alla fantasia del lettore. Per me, e questo è il motivo per cui per scrivere Legami ho impiegato 13 anni, scrivere storie brevi mi fa sentire come in un casinò, come se stessi giocando alla... come si dice roulette in italiano?
Roulette, si dice roulette.
Roulette. Ecco sì, scrivere un racconto breve non è facile. Spesso quelli che scrivi non vanno bene, quindi ne scrivi tanti e nel mio caso ti accorgi di scrivere quello giusto quando la roulette punta nella direzione giusta, si ferma al momento giusto e allora ti rendi conto di avere un fantastico racconto breve. Dal 2010, insomma, ho continuato a far girare la roulette scrivendo fino a 70 racconti brevi e la maggior parte non erano ciò che volevo. Non andavano abbastanza bene, ma quando poi arriva quello giusto riesce a condensare tutto in 5 pagine. Leggendo hai quella sensazione che conta il momento e il momento è molto più del momento stesso, contiene in sé molto più di questo. Direi dunque che i racconti brevi raccontano di momenti significativi, mentre nei romanzi conta lo sviluppo, uno sviluppo lento. La Via dell'Eden, ad esempio, è un testo differente. Mi ci sono voluti 4 anni per scriverlo. È un libro particolarmente intenso, soprattutto i primi 2 racconti. Il terzo invece ha un ritmo più simile ad un romanzo. Amo entrambi i formati, entrambi i generi, e continuerò a cimentarmi in entrambi. Non vedo perché dovrei limitarmi a uno o all'altro. Magari scriverò microfiction, magari delle trilogie, chi può dirlo.
Ecco, intanto dei suoi libri mi affascinano molto gli inizi, gli incipit. Sono sempre d'effetto, conducono il lettore nella pancia della storia. Come ci riesce?
È un consiglio che do ai miei studenti della scuola di scrittura creativa durante i workshop. Dire loro che bisogna iniziare sempre dal centro. Costruiamo l'inizio perché è importante per avviare la storia. Ma quando arrivi alla fine ti chiedi, è necessario? Direi che nell'88% dei casi, per quel che mi riguarda, gli incipit originali finiscono per rivelarsi inutili e così li cancello. A quel punto chi legge si sente immediatamente catapultato al centro della storia. Funziona così, specialmente per i racconti brevi, non c'è tempo da perdere.
Ecco, ha degli scrittori che predilige, che la ispirano?
As I said, I've been polishing the stories for 13 years.
Come dicevo prima, ho lavorato a questi racconti brevi per 13 anni. In questo periodo ho scoperto la scrittrice premio Nobel canadese. Direi che la sua scrittura ha molto influenzato la mia opera Tre piani, che raccoglie altre storie. Poi ci sono i maestri del racconto breve come Raymond Carver e l'israeliano Edgar Keret. Certo, non posso copiare il loro stile, ho il mio stile quando scrivo, ma c'è qualcosa nel modo di avere fiducia nel lettore per cui non sveli mai tutto. Di recente, durante una presentazione, una signora è venuta da me e mi ha detto «Lei è una persona cattiva». Ma come potrei avere fatto qualcosa di male a lei o ad un suo conoscente se non li conosco? Poi mi ha spiegato che sono una cattiva persona perché in Legami, in molte storie, lascio il lettore con un finale aperto. Sono arrabbiata con lei. L'intero concetto dietro ad un finale aperto risiede però proprio nell'idea di dare fiducia al lettore, di far sì che sia lui con la sua immaginazione e fantasia a trovare il finale. Questo è il coraggio di cui hai bisogno se scrivi racconti brevi. Non puoi rivelare tutto. Devi lasciare al lettore lo spazio per la sua interpretazione.
Abbiamo parlato di fiducia e non ho potuto non pensare alla storia che apre le vie dell'Eden con i protagonisti Ronan, Moore e Omri. Se dovessimo dire in poche parole quali sono gli elementi principali di questo racconto, io direi che sono il potere delle emozioni e il bisogno d'amore. Ma lei magari ha un'altra risposta.
I would always agree with the definition of the power of emotion and the need to be loved. I think it goes very well with many of my stories.
Mi trova sempre d'accordo sul potere e la forza delle emozioni e anche il bisogno di essere amati. Sono due elementi contenuti in quasi tutti i miei libri. In particolare la prima parte, la prima storia, che è una sorta di lunga novella. Mentre scrivevo, mi sono identificato molto nel personaggio maschile e come lui non ero sicuro se potevo fidarmi della ragazza o meno. Proprio come lui ero affascinato da lei, attratto, ma poi mi chiedevo, si può avere fiducia in lei o sta mentendo? Magari non mente, ma è vulnerabile, è una manipolatrice, dunque fino all'ultimo ho nutrito verso di lei un sentimento ambivalente. Devo dire che normalmente mi innamoro dei miei personaggi femminili, ma in questo caso è stato più complicato perché da un lato capivo l'attrazione di lui nei suoi confronti, ma poi riconoscevo anche la manipolazione di lei e man mano scrivere per me si faceva più interessante. Credo che Moore Amirov sia il primo personaggio femminile problematico di cui ho scritto.
Ecco, a proposito dei suoi personaggi, di come li crea, quanto conta l'empatia?
Devo essere empatico perché i miei personaggi sono diversi da me. Devo essere in grado di identificarmi con loro, mettermi nei loro panni. È proprio questo che faccio nei miei racconti brevi e trovo che sia indispensabile per un bravo scrittore. Tutto il resto, infatti, si può imparare. Può imparare a pulire e levigare i testi, utilizzare la tecnica giusta, trovare la tua lingua, fare un buon editing. Tutto questo si può imparare. Ma l'empatia o ce l'hai o non ce l'hai. Se non sei in grado di vedere la realtà dal punto di vista di qualcun altro, continuerai a scrivere di te stesso come nei post sui social media. Faccio un esempio. Quando durante i workshop gli studenti consegnano i loro lavori, da una prima lettura so riconoscere subito il loro potenziale empatico, il loro livello di empatia. E questo mi dice se in futuro saranno degli scrittori, perché, come ho detto, se non hai empatia non funzionerà.
Nei suoi libri indaga l'animo umano, ma soprattutto lei ci racconta le dinamiche quotidiane delle nostre relazioni. E pensando invece alla vita reale, lei crede ancora nella bontà degli altri, ha fiducia nell'essere umano?
First of all, I do. I choose also to trust.
Credo, ho fiducia negli esseri umani. Scegli di avere fiducia invece di essere sospettoso, pensare che gli altri siano pericolosi, vogliano fregarti o siano mossi da dubbiosi intenti. Se la vivi così, la tua è una vita tragica. Insisto nel credere che le persone possano essere buone le une con le altre, anche se in tempi di guerra come questo è difficile mantenere questa attitudine. Ma è quanto mi hanno insegnato i miei genitori, i valori con i quali sono cresciuto. E sono stato fortunato nelle relazioni che ho avuto durante la mia vita. Sono sempre state positive, complesse naturalmente, ma mi hanno influenzato in modo positivo. Ne sono dunque profondamente convinto e cerco di trasmettere la stessa attitudine, lo stesso atteggiamento nei confronti della vita anche alle mie figlie. È come una sorta di dialogo che instauri, porti avanti con te stesso e con gli altri. Credo che Legami sia il mio libro più positivo da quando è uscito La simmetria dei desideri. Posso anche dire che ci sono alcune cose successe nella mia vita privata, cose che non posso condividere in questa intervista, che hanno influenzato il mio modo di essere. Tutto è successo perché ho aperto il mio cuore e questo sentimento di fiducia e apertura pervade anche la mia scrittura e questo libro, Legami. Se hai fiducia nel mondo, il mondo avrà fiducia in te.
Abbiamo iniziato il nostro incontro parlando del potere curativo del lago. E allora, qual è il potere, la forza della letteratura, Escolnevo?
In Svizzera, durante una delle presentazioni, una donna ha alzato la mano per dire che le persone o sono empatiche o non lo sono. Non c'è modo di educarle all'empatia. È d'accordo? Ha chiesto. Ho risposto che se leggi e ti concedi di aprirti ad altre prospettive attraverso l'esperienza intima della lettura e ti concedi di identificarti con i personaggi, anche con quelli con i quali non avresti mai pensato fosse possibile, puoi essere empatico anche solo per un momento. In questo, a mio avviso, risiede l'essenza della letteratura, uscire dalla singola prospettiva personale e aprirsi a nuovi orizzonti, arricchirsi di nuove esperienze e prospettive.
life.
Eskolnevo, grazie per essere stato con noi quest'oggi ad Alice, per averci raccontato Legami, il suo ultimo lavoro uscito per Feltrinelli, ma anche insomma per averci raccontato un po' delle sue opere passate. Grazie.
Ciao.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Eskolnevo, intervistato da Natasha Fioretti. Oltre a Legami vi segnalo anche Tre piani, altro libro di Eskolnevo, da cui Danny Moretti ha tratto il suo penultimo film, e naturalmente il capolavoro dell'autore israeliano, La simmetria dei desideri. Buonanotte.